Benvenuti al sesto capitolo, bentornati su The Next Chapter. Io sono Alberto Mapelli e vi presento la redazione per quella che è una puntata ricchissima, grazie NBA, a partire da Michele Pelacci. Michele Pelacci, come stai? Tutto bene?
Insomma, ne parleremo durante la puntata. Dario Saric c'è un ciccione coi baffi.
Un bentornato a Niccolò Scarpelli.
Ciao a tutti.
Bentornato anche a Jacopo Gramegna, che settimana scorsa ci ha lasciato e è stato sostituito egregiamente. Ciao Vate, ti amiamo.
Ciao a tutti, un minuto di silenzio per Stan Lee, prego.
No.
Un peccatone. Notizia che ci ha sorpreso all'ultimo: manca per ora Alessandro Zullo, ma abbiamo l'altra parte dell'Ala Thunder pronto e carico, perché ci sono novità anche su Melo. Ciao Leo.
A proposito, buon compleanno Russell Westbrook.
Sì,
30?
30. 30 anni di triple doppio.
Ok, come accennavamo, puntata ricca perché si è finalmente mosso Jimmy Butler. Ovviamente non ce l'aspettavamo perché è andato a Filadelfia. Pel, sta a te, tua
Davvero?
squadra, come
Perché?
l'hai presa?
Beh, insomma, da dove partire? Intanto si è tolto le coglioni Jared Bayless. Non
Comincia
so.
toccando la piano.
Gli odi di Pelacci
Che non mi sembra poco, tra
e non mi
l'altro.
sembra poco, però.
Breve elenco di squadre con tre dei migliori 20 giocatori della Lega: 1 Golden State, 2 Philadelphia, punto.
Ah, perché Abrines non fa parte di quei tre per i Thunder?
Ora, io capisco che, adesso a parte gli scherzi, che si voglia puntare in alto da quest'anno, no? Per la mia amata squadra.
Calma. Fai un sunto.
Dica.
Chi è che si è mosso insieme a Jared
Ah.
Bayless?
Dario Saric, Robert Covington e una seconda scelta al draft 2022. Hanno fatto il percorso inverso, Jimmy Butler e quello che rimane di Justin Patton. Bene, tutto qua.
Una
Insomma,
gran presa Patton, oserei dire.
Patton che non so ancora se lo tagliamo o non lo tagliamo, so che si è sbranato entrambi i piedi e quindi dovrebbe essere sinceramente morto. So che Minnesota non gli ha rinnovato l'opzione sul terzo anno. Quindi sarà free agent la prossima estate. Secondo me, se non vediamo che è, diciamo, curabile in breve tempo, lo possiamo anche mettere nel cestino e vabbè, niente. Dicevo, capisco che si voglia puntare in alto da quest'anno, a parte che finora il mindset non era esattamente questo, no? Non esplicitamente. Per esempio, vedi Fultz in quintetto, c'era molta più pazienza, almeno palesava molto più pazienza. Capisco che si voglia anche rinunciare a Covington per una versione molto migliore di Covington, no? Come Butler, ottima mossa, ok, che Saric prima o poi lo dovrai pagare e non necessariamente lo vorrai pagare, magari 16-20 milioni quello che prenderà, ok, però hai distrutto uno dei migliori quintetti della passata stagione, ma a livello di tutta la NBA, l'hai fatto saltare per aria, e non solo hai fatto saltare per aria il famoso Simmons, Redick, Covington, Saric, Embiid, ma anche tutte le altre tre, oltre a questa, line-up più utilizzate da Philadelphia, che insieme con quest'ultima fanno quasi 900 minuti la passata stagione. Sono tante, tanti minuti. Rocco e Saric hanno giocato assieme 1600 minuti, guardavo prima un po' di stat, l'anno scorso circa il 70% del loro tempo in campo era assieme, una cosa abbastanza dolce anche, e il net rating era ottimo, cioè questi sono ottimi giocatori. In cambio è arrivato un giocatore di cui sono noti i pregi, che sono tantissimi, e anche i difetti però, che sono pochi, ma secondo me ad alto rischio. Sinceramente una cosa mi sarebbe piaciuta, adesso poi lascio parlare anche voi, che il terzo pezzo, no, la pedina mancante da affiancare a Simmons e Embiid, visto che proprio a quanto pare non si poteva aspettare un paio d'anni, no, perché anche Simmons e Embiid stessi hanno tipo 150 partite in due in NBA, non si poteva proprio aspettare Fultz, non si poteva proprio aspettare l'esplosione magari definitiva di Saric, e a me sarebbe piaciuto avere qualcuno non col clutch gene, no, di cui parlava giustamente Nick nella scorsa puntata, ma qualcuno che ti facesse davvero fare il salto definitivo quando la palla pesa di più a maggio. Non so se Jimmy Butler con questo chilometraggio, con questo eccetera eccetera, è il closer perfetto, diciamo. Non lo so. Questo è il meglio che sono riuscito a tirar fuori in 23, 24, 36 ore di trade. Non so, prima di cominciare a colpire qualche cosa e andare a rivedere le immagini di Rocco che tira nel Process 2013, faccio parlare voi.
Allora, al di là della presa di Patton generale d'acciaio che probabilmente non vedremo mai con la maglia dei Sixers, questa è una trade che, diciamo, ridefinisce completamente l'equilibrio di una lega intera, perché influisce sulla Western e influisce tantissimo sulla Eastern. Jimmy Butler diventa in automatico il terzo miglior giocatore a Est, una cosa del genere, e restituisce un'immagine di contendership almeno per la finale dell'Est a Philadelphia, che in questo inizio di stagione mi sembrava un po' smarrita. All'inizio è stato buono, ma non eccelso.
Sicuramente era dietro a Raptors e Celtics senza Butler.
Sicuramente sì.
Nettamente, e forse anche ai Bucks.
Ai Bucks, esatto. Che hanno tutti e tre dei giocatori migliori di quelli che aveva Philadelphia a questo punto della carriera, nell'inizio di questa stagione. Ora, io mi sento di dire che sicuramente è una presa straordinaria da parte di Minnesota, che a questo punto non poteva veramente immaginare, ipotizzare di prendere di meglio. Questo mi pare evidente. Per Philadelphia diciamo, i punti di forza sono evidenti, anche quelli di debolezza, come ha detto bene Pelacci. Perché questo è uno che tira non benissimo da tre punti, e c'è in una squadra che, diciamo, ha fatto tanto uso del tiro da tre punti e con quell'efficacia può essere, diciamo, un passo indietro, però è un giocatore che sposta tantissimo. Cioè, io non mi sento di dire che è un giocatore che a maggio non può decidere, perché non l'abbiamo mai visto effettivamente a maggio, non ha mai avuto la squadra per arrivare a maggio. Fatecelo arrivare, è uno che i tiri pesanti li mette forse meglio di tutti in questa lega. Cioè, nell'ultimo minuto, negli ultimi 5 anni, io non mi ricordo un giocatore così devastante come Jimmy Butler.
Kyrie.
Ma Kyrie su un campione un po' più ristretto, cioè
sì,
io...
però giocatore che nel finale tende,
certo, certo, ma stiamo parlando di uno dei primi tre giocatori nel crunch time dell'NBA. Stiamo parlando di un giocatore che sposta tanto, stiamo parlando di un giocatore che non compromette l'assetto difensivo, anzi, se possibile lo amplifica, migliora. Esatto, quando si va più avanti, perché contro Boston, contro Toronto e eventualmente, in ipotesi anche abbastanza lontana per ora, contro Golden State, un difensore perimetrale come Jimmy Butler lo vuoi o no? Io direi che lo vogliamo.
È un difensore che si prende tranquillamente il miglior attaccante della squadra a livello di Kawhi, a livello, esatto, di esterni di primo livello. Cioè.
Giannis
prende... comunque non hai compromesso del tutto il tuo assetto difensivo, hai limitato un po' la tua possibilità di essere una squadra pericolosissima da tre punti, come è stata soprattutto nel finale dell'anno scorso Philadelphia. Però chi ci può aver perso questa trade? Secondo me nessuno, né nell'immediato né nel futuro, perché tu prendi Jimmy Butler, ok, gli darei un contratto lungo e pesante e magari potrebbe andare in rotta in rotta di collisione con la timeline dei due giovani di Philadelphia.
No, ferma. Allora, ci ha perso innanzitutto mio figlio Markel Fultz.
Però avrebbe dovuto cominciare a darlo qualche segno di sviluppo serio. Cioè, per carità, è ancora prestissimo e Fultz può diventare ancora tantissime cose. Può diventare veramente tantissime cose. Però allo stesso tempo, cioè, è uno al secondo anno, ma è una squadra che comincia a dover pensare di fare qualcosa. Secondo me una scossa del genere poteva starci per Philadelphia, perché hai preso Butler, che è uno strepitoso difensore sugli esterni, come diceva Jacopo, diventa automaticamente abbondantemente un top 5, se non un top 3 nella Eastern Conference, e hai preso un'altra valvola di sfogo per il tuo attacco molto limitato nel clutch time. Leggevo l'altro giorno, non ricordo i numeri precisi, ma nella vittoria di Philadelphia su Charlotte di pochissimi giorni fa, il peso offensivo negli ultimi 5 minuti della partita è stato tutto, e non credo anche overtime, non sono sicuro, è stato tutto sulle spalle di Embiid, perché il campo non era spaziato bene. Nella partita specifica Saric e Covington non erano riusciti appunto a fungere da valvole di sfogo. Simmons ancora, per forza di cose, se non al ferro, non è troppo, troppo pericoloso con le conclusioni. Avere un giocatore come Butler da usare per alleggerire un po' il peso offensivo di Embiid, che al momento è nettamente il giocatore con più skill set offensivi della squadra, fa tanto per Philadelphia.
Però, ok, però sappiamo tutti bene perché qui Butler, cioè cosa vuole Butler? Lui addirittura aveva messo
i soldi.
I soldi. Quello vuole. Quindi tu gli devi offrire il massimo che puoi fare le prossime estate. Cioè lui fa opt-out, che lo farà in ogni caso, e gli dai 195 anni, quando lui avrà l'ultimo anno sì. 34 anni, e non vuoi farlo.
Sì, è vero, però allo stesso ma tempo, cioè, te intanto mettilo in un environment vincente, perché l'anno scorso, d'estate, quando Oklahoma City ha preso George, l'hanno preso dicendo, questi l'hanno preso per un anno, tanto lui vuole andare ai Lakers a fine stagione. Non c'è andato senza che nemmeno Oklahoma City facesse chissà che stagione, anzi l'ha buscata il primo turno. Discorso su Leonard, l'hanno preso i Raptors e tutti a dire, l'hanno preso per un anno perché questo vuole Los Angeles o comunque vuole un big market. Ancora non si sa niente. Mia personalissima opinione, se i Raptors veramente sono questi, che sono una squadra mostruosa come tutti stiamo vedendo, abbiamo detto, secondo
la
me è un
seconda zero squadra della Lega di tanto per il momento,
probabilmente per il momento sicuramente, secondo me se continuano così e fanno le finals, un pensiero a rimanere ce lo fa. Te metti Butler in un environment vincente sul serio per la prima volta in carriera, vedi che magari è un pensiero a mettere davanti le vittorie ai soldi ce lo fa.
Ma poi 34 anni, abbiamo visto contratti peggiori data gente ben più vecchia. Poteva andare peggio a Philadelphia, diciamo.
Ha un chilometraggio importante Butler, che va oltre i minuti di media, che va oltre qualcosa di, sappiamo,
tipo. Finalmente l'hai tolto a Thibodeau, magari ora col chilometraggio migliore.
Vai Nick, scusa, t'ho interrotto.
No, vi stavo ascoltando interessato. La trade di Philadelphia ovviamente non si può definire brutta quando prendi un giocatore del calibro di Butler. Cioè, sono d'accordo con quello che ha detto, cioè l'assunto della trade, secondo me, del pensiero di Philadelphia è la prima frase che ha detto Pell all'inizio, ovvero sia squadre con tre giocatori nei primi 20 NBA, loro e Golden State, e questo però è vero. Però mi va un attimino in controtendenza su quello che è stato fatto fino adesso e su quello che è stato fatto anche nell'inizio di questa stagione, perché i Sixers di questa stagione 8-6 di record, che comunque è buono, molto buono, però una squadra cioè un po' né carne né pesce, che fatica tantissimo in attacco, mi sembra 21esimo offensive rating della Lega, una difesa da top 10 ma non così eccezionale, cioè mi sembra un segnale molto importante dato all'ambiente e alla Eastern Conference. Perché con Butler, come dicevate voi, si migliora, il fit tecnico è discutibile, però cioè, nel senso, prima gli saltasse il menisco l'anno scorso Minnesota con lui in una squadra con gli stessi, no? Volendo problemi di fit, spaziature, bla bla bla, viaggiava a quasi 113 punti segnati su 100 possessi, era in linea per vincere 50 partite e secondo me sarebbe stata ampiamente la terza seed a ovest, quindi secondo me Butler ti dà una grossa spinta da un punto di vista di essere più competitivo nell'immediato, di migliorarti. Dovranno fare giustamente degli accorgimenti, anche perché i giocatori di Philadelphia non sono i giocatori di Minnesota, cioè a Towns ancora glielo puoi chiedere, anche se penso si fosse un po' rotto le scatole, di fare settimane in cui ti prendi 4, 5, 7 tiri dal campo e devi star sempre con piedi fuori alla linea a 3 punti perché sennò l'attacco non si sostiene. A Embiid no, cioè, anche perché Embiid sta facendo una stagione mostruosa, cioè, non capisco come mai non ne sta parlando quasi nessuno, ma questo viaggia a 30 MVP. Punti e 10 rimbalzi tutte le sere, è un MVP. Potenziale.
Ora è a 27, 7 e 13 abbondanti di rimbalzi.
Cioè, è una cosa un mostro fuori dal mondo. Però quei 25-30 tocchi in aria glieli devi dare, quei 20 tiri a partita glieli devi dare, quindi dovranno trovare una quadra, però sicuramente sono molto più forti di prima. Quello che mi piaceva parlare, secondo me, anche di Butler, che è una cosa che non ho letto da nessuna parte, ma che secondo me è interessante, sarà capire quanto, se nei prossimi 6 mesi o se dovesse rifirmare alla fine dell'anno, anche per i prossimi anni, quanto l'arrivo di un Telstar star, di un alpha man, di un giocatore comunque che ha una presenza importante, no? Anche vocale all'interno di uno spogliatoio, e che fondamentalmente è un testa di cazzo, perché ha fatto casino ovunque sia stato. Ha fatto casino a Chicago, ha fatto casino a Minnesota, quindi un carattere un po' particolare. Sono curioso di vedere quanto influenzerà i rapporti, le relazioni, diciamo, di convivenza fra Embiid e Simmons, perché è una cosa di cui non si parla mai, ma
ci sono i meme, hai ragione.
Sono sì, perché comunque allora ovviamente non sto dicendo niente di che, però non mi sembrano sti grandi amici fuori dal parquet. Cioè, non sono Westbrook e George, che comunque ci hanno piacere anche, no? Ci hanno
due
una relazione
molto diverse.
Che molto diverse. No, ma infatti sono due professionisti che si rendono conto che hanno bisogno dell'altro, e che se stanno insieme per i prossimi 10-12 anni si divertono e possono fare qualcosa di importante, ma hanno due stili completamente diversi, non solo caratterialmente, ma anche da un punto di vista proprio tecnico, cestistico. I Sixers infatti hanno un po' due anime, no? Ci sono quelli più a metà campo con Embiid, con le strutture offensive che partono, no, dal gomito di Embiid, le uscite dai blocchi, bla bla bla, e ci sono quelli invece che corrono, vanno in transizione, tirano tanto da tre in transizione, che con Simmons si esaltano di più. Infatti secondo me sarà molto interessante vedere quale delle due prevarrà, perché è vero che Embiid sta facendo una stagione da MVP e che è un mostro, e che in questo momento è nettamente la faccia, l'anima della franchigia. Però i Sixers, che hanno vinto 17 di fila, quanti erano l'anno scorso, e hanno spazzato via Miami al primo turno ai playoff,
sono quelli di Simmons.
Interrompo un attimo per salutare Alessandro Zullo, che è entrato in chat e ci sta ascoltando da un paio di minuti. Ciao Ale, benvenuto. Ale che è in chat ed è morto.
No.
Vabbè, ma continuo.
Sentite?
Sì,
malissimo.
Flebile.
Hai ancora troppo, andate avanti.
Okay. Posso togliere la palla al balzo, direttore?
Vai.
Prego. Perché ha fatto un bel discorso Nick sulle personalità, e il mio sogno è avere il giovane play che non tira, ma che si scopa mezza Instagram.
Ma che
giovane? Aspetta, il giovane lungo che dissa tutti gli altri centri su Instagram sempre. Poi abbiamo il weirdo più totale dell'NBA, che è un matto che litiga e fa esplodere gli elementi. Se, com'è possibile, scambiamo Markel Fultz, entra la prossima estate, e non rinnoviamo né Reddick né McConnell, l'abbiamo posto per un terzo max, per un quarto, insomma, una quarta stella, un quarto max slot, insomma, e ci prendiamo Klay Thompson, che parla di impalcature, io volo direttamente su Marte, non vedete più.
Sì, va bene.
Ti sei scordato di dire che Embiid contatta Rihanna, come farebbe qualsiasi liceale in crisi, in tempesta ormonale.
Mi sembra una squadra meravigliosa, impossibile da non tifare.
Anche a 2K, Embiid è la seconda squadra con il rating delle tre stelle più alto dopo Golden State. Piccolo fun fact.
Io invece volevo dire una cosa che mi è interessata tantissimo come idea, e ho letto su The Ringer, scritta da Kevin O'Connor, la sua analisi del fit di Butler ai Sixers, ed era la possibilità di vedere un pick and roll. I Sixers usano molto poco il pick and roll, e la sua ipotesi era un pick and roll guidato da Butler con Simmons da bloccante. In modo che Butler è quello che guida il pick and roll, ed è una minaccia, perché chiaramente è un ottimo passatore, ma è anche uno che può tirare da tre dal palleggio, usando poi Simmons da bloccante, che andrebbe a tagliare verso il ferro. Quindi c'hai la doppia minaccia offensiva per i Sixers, che è copri Butler perché ti tira da tre in faccia, oppure perché ti lancia Simmons al ferro. Molto molto interessante.
Non per voler scomodare, scusa Gigi, Santi, ma nel senso è quello che ha fatto Budenholzer con Giannis, che da rollante quest'anno è semplicemente indifendibile. Il problema è che Sixers non c'hanno lo spacing di Milwaukee,
non c'è chi, Brook Lopez, ragazzi, senza Brook Lopez dove vai?
No, ma c'è oggettivo, cioè, secondo me questa è una cosa interessante da dire. I Sixers sicuramente faranno un altro pezzo, che sia tramite buyout, che sia tramite, perché non c'è un tiratore, cioè siamo attaccati a Chamet e Korkmaz, che siano in grado di stare in campo 25 minuti difensivamente. Cioè è molto interessante. Simmons da screener sicuramente prima o poi lo dovranno testare, però è anche vero che chi è che è una minaccia per far sì che il campo sia aperto, considerando che Embiid non ci sta con due piedi fuori dall'area a aspettare tu gli passi la palla continuativamente. Ci può stare un possesso, due possessi, ma non è Towns.
No.
Però nel senso, ora queste sono tutte cose che andranno viste, cioè ripeto, cioè, se i Timberwolves l'anno scorso, che avevano un terzo dello start power di questi Sixers, erano in grado di vincere 50 partite in una division impossibile come la Northwest in cui erano loro, figuriamoci se non possano vincere Philadelphia. Oggettivamente Philadelphia con questa trade si siede al tavolo delle grandi della Eastern Conference, con tutti gli annessi e connessi, perché comunque la pressione adesso è completamente diversa da quella. Siamo una squadra giovane, trust the process, facce pulite
e scarpelli che cade miserabilmente. Vabbè,
mi sa che Ale sta facendo qualche ingresso posticcio.
Raga, non sto facendo niente.
Ok, ora ti si sente, Ale. Benvenuto.
Ah, ok.
Buonasera a tutti, scusate il ritardo.
Ok. Proseguiamo, direi, parlando dell'altra parte della trade, cioè Minnesota. Tutti d'accordo che abbia fatto un mezzo miracolo. Molto velocemente, che obiettivo possono porsi ora? Playoff?
Licenziare Thibodeau.
Vabbè, sì, quello vabbè, sì. Quella è la base, ok. Mi pare scontato che Thibodeau sia ormai un uomo morto che cammina. Però ponendo che non lo cambiano ora, Ale continui a saltare.
No, dicevo, okay. Far diventare Towns il cazzo di giocatore che deve diventare, penso sia l'obiettivo principale dei Minnesota Timberwolves questa stagione, secondo me.
E anche Wiggins,
che ora Wiggins ho meno speranze, però volendo anche Wiggins, sì.
Non ha più scuse. Comunque Minnesota tra le tante ha fatto un capolavoro,
certo,
non so se avevi visto le altre due trade che erano, diciamo, in lizza con quella di New Orleans, che offriva a Mirotic una prima non protetta del prossimo anno, che non è neanche male, ma
non è malissimo,
Jrue Holiday, sì, però con Jrue Holiday, Butler, Anthony Davis, Sani, che pick sarà una 20-21,
esatto,
e quella dei Rockets mi sembra che davano quello che resta di Nenè, Eric Gordon e due prime future, quindi insomma, cioè, mi sembra comunque averci preso due giovani come Covington e soprattutto Šarić, che secondo me è un fit tecnico perfetto. Giocare accanto a Towns,
sì.
Se Thibodeau lo fa giocare, perché scusate, binomio Thibodeau power forward europee, visti i precedenti con Mirotić e Bielizza, mi sembra molto positivo.
Sì, ma questo prima o poi si dovrà svegliare, dovrà rendersi conto del mondo in cui vive, dell'anno in cui vive, cioè se c'hai un giocatore come Šarić e hai la possibilità di fare un frontcourt del genere con quell'altro, non
anno
puoi
prossimo,
non
l'anno prossimo non allena più in NBA, vai tranquillo.
Ma lo altro, spero, cioè, guarda, lo spero, però cioè, questo si deve rendere conto che è l'ultima panchina che ha, e provaci a fare qualcosa, veramente vuoi che le memorie buone su di te si fermino? Hai fatto vincere un anello ai Celtics costruendogli la difesa, e hai fatto delle buone cose con i Bulls, però fino a guidarli nel fango.
Vabbè, ora nel senso, ora Thibodeau è un signor allenatore, non ci ha capito niente in questa situazione.
No, si è rifiutato di andare oltre al 2011.
Ragazzi, il Thibodeau esce malissimo, l'avete letto sicuramente, il pezzo, dal pezzo di Lowe e Wojnarowski su ESPN, lo massacrano.
Mamma mia, sì.
Giustamente, se vuoi anche, perché cosa vuoi dirgli? Ha provato a convincere, no? Taylor, della bontà, delle sue capacità di convincere Jimmy a giocare nonostante tutto, poi alla tipo decima sconfitta di fila, tipo Sacramento, hanno capito che magari così non si vince quando hai praticamente un separato in casa. Che casino.
Comunque, tornando alla domanda iniziale, sono da playoff i T-Wolves. Allora, chiaramente lo star power è calato, chiaramente il materiale umano è un po' peggiore di quello che avevi prima, però puoi giocare.
No, non sono così sicuro. Lo star power è calato, il materiale umano in generale non so.
Per me no, per me hanno preso comunque dei giocatori eccellenti, hanno migliorato del non so quanto per cento le possibilità di tirare bene da tre punti e con costrutto, perché sì, hanno preso due tiratori veri. Certo, con Thibodeau tutti i difetti strutturali dell'attacco tra virgolette di Thibodeau, hanno costruito comunque la possibilità di essere un minimo competitivi quest'anno. Vediamo se l'effetto sarà simil Pelicans dell'anno scorso, cioè Mirotic dentro, si è rotto Cousins e sono comunque sbocciati definitivamente, o se sarà un effetto depressivo di perdita e di arrivo in lottery.
Sì, ma Anthony Davis e Jrue Holiday ci sono in questa squadra.
Lo so, appunto, cioè questa è...
Cioè, possono diventare una squadra che te la fa sudare su ogni possesso, sempre che Towns e Wiggins abbiano voglia e carattere per farlo. Però oggettivamente queste sono una squadra da 30, 2, 3, 4 forse massimo.
Partendo dalle 4 vittorie attuali, hanno vinto un po' poco con Butler.
No. A me la cosa che affascina un sacco, oltre chiaramente alla possibilità di vedere Saric accanto a Towns, che come ha detto Nick concorda una fit perfetta, è il fatto che questi hanno perso Butler e con Covington abbiano preso uno dei pochissimi giocatori che, per quanto riguarda la metà campo difensiva sugli esterni, è veramente veramente vicino a Butler, e chiaramente cambiando metà campo è un'unghia di Butler a livello offensivo, forse anche meno di un'unghia, però questo è un tiratore che va sugli scarichi, perché sugli scarichi su 5.2 tentativi a partita mi pare tira col 39%. Quindi hai preso un super difensore sugli esterni che effettivamente ti apre veramente il campo.
Beh, sulla qualità prezzo penso contratto,
e ha un
giocatore
contratto, sì, esatto.
Penso sia uno dei, vabbè, forse 10 migliori della Lega, cioè rapporto qualità prezzo. E aggiungo una cosa, oltre al fit di Saric accanto a Towns, un'altra cosa che mi intriga un sacco è il pensiero di vedere Saric un po' di più, inteso molto di più, con la palla in mano. Perché è una cosa che a Philadelphia non si è mai vista, chiaramente, perché quando giochi vicino a Simmons e Embiid difficilmente la palla la può tenere Saric, ma una cosa che ho sempre pensato di Saric a Philadelphia è che fosse un pelino sprecato da quel punto di vista.
E, sicuramente boh, sì, sacrificato, perché aveva intorno giocatori che sono oggettivamente superiori a lui. In un sistema migliore, anch'io sono convinto che possa ritagliarsi un ruolo più importante.
E poi c'è il Derrick Rose Revival Tour.
Ma infatti,
dai, per far tenere la palla in mano a Jeff Teague, dalla un po' a Saric.
Da qui in avanti tira di tutto quello gli passa per le mani.
Che meraviglia, candidato MVP. So che Pelacci vuole dire un'ultima cosa, poi direi possiamo anche passare oltre e andare sugli altri disperati ad est.
Ti ringrazio, direttore, che mi dai quest'ultima possibilità di parlare praticamente. Sì, perché non so come siamo finiti sui Pelicans, quindi volevo dirvi che Jarrell Okafor ha giocato in questa stagione 58 minuti in tutto, che sono comunque 58 in più di quanti ne abbia giocati Patrick McCaw. Infine, molto divertente secondo me, come si trova a giocare con suo figlio Jimmy Butler. Il suo figlio è di Bob Muscala. Vi ricorderete che è stato questo tweet del padre di Mike Muscala, lungo di riserva dei Sixers, razzista, in cui definiva praticamente il comportamento di Butler una malattia mentale da afroamericani. Vabbè, insomma, un po' di merda, ma insomma, c'è anche questo in NBA. L'ultimissima cosa veramente è che sarà interessante anche vedere come si ambienterà nel Minnesota il serpente il pitone Max, lungo 3 metri di Covington. Cioè, vedremo. Ma
Pelacci, Big Data è dopo, stai tranquillo.
È dopo, vi aspetto dopo, amici.
Dati un po' astrusi, un po' strani, che però ci possono ricollegare a una squadra veramente disfunzionale in questo momento. Probabilmente la peggiore per rapporto talento a disposizione, risultati ottenuti. Dopo
e soldi spesi, aggiungerei.
E soldi spesi, che vabbè, quello è uno scempio da anni ormai. Nick, so che sei forse l'unico in redazione che gli ha dato più di un'occhiata schifata. Parliamo dei Wizards, ovviamente.
Sì, dei Washington Wizards, sui quali ho scritto ben 2 articoli negli ultimi 4 mesi, il che mi fa pensare un po', mi fa un po' rivedere le mie scelte di vita.
Sono più di quelle che ho scritto io sui Wizards negli ultimi 2 anni.
Esatto.
Beh, io ti faccio compagnia con uno, però era finanziario, non tecnico, quindi me la sono cavata da quel punto di vista lì.
Ah, ma c'è una squadra a Washington.
E Washington, sì, di cui non frega nessuno. A Washington ci sono i Capitals, campioni in carica del hockey su ghiaccio. Comunque, il problema dei Wizards, allora, è talmente evidente che è quasi banale dirlo. Cioè, in quello spogliatoio nessuno sopporta nessuno. Cioè, proprio non si possono vedere, non giocano coesi, non c'è la benché minima voglia di aiutarsi, si cercano solamente scuse e capri espiatori. Era stato individuato in Gortat, che è stato accompagnato alla porta, ora è già diventato un altro, che è Otto Porter, che magari verrà accompagnato alla porta, non lo so, però non è quello il problema. Il problema è che questa squadra, secondo me, più di tante altre cose, subisce quello che è una gestione sconsiderata, drammatica, oscena di uno dei front office più incompetenti della NBA, che è quello di Washington, guidato da Ernie Grunfeld, che è il general manager, che non è mai stato in grado di tracciare una linea di continuità, nonostante avesse in mano delle perle straordinarie, perché per quanto possano essere dei personaggi discutibili, cioè John Wall, Bradley Beal e Otto Porter sono 3/5 di un quintetto che a Est deve provare a fare le finali di conference tutti gli anni, secondo me. E guarda caso, nell'anno in cui sono riusciti a spazzare sotto il tappeto le polveri, le ruggini che hanno fra di loro, sono andati a 35 punti di Olynyk in una gara 7 con Boston da farle per davvero. Cioè, scusate, il talento di questa squadra è indiscutibile. Il problema è che stanno cercando di mettere dei cerotti a delle persone che vivono dentro a delle case che stanno andando a fuoco mentre vengono bombardate sulla striscia di Gaza. Cioè, non so se rendo bene l'idea, cioè nel senso, è questo il punto.
Posso dire che il problema mi sembra quello che, cioè, il problema principale che poi crea attriti dappertutto è quella che dovrebbe essere la stella guida della squadra, cioè il più disfunzionale lì dentro.
Vero,
mi pare John Wall.
Vero, però esatto,
e infatti sei legato mani, piedi, corpo, anima, cuore, testa,
però
quello che volete.
Cioè, il talento tecnico di John Wall non è in discussione,
indiscutibile.
Il problema è quello, è che è una testa di cazzo, ed è vero, ed ha tante delle colpe, però io dico, se te sei John Wall, che vieni draftato nel 2010, sono 8 anni che sei a Washington, e nonostante il tuo potenziale e il potenziale degli altri, la situazione tutti gli anni è sempre peggio. Cioè, è anche difficile, secondo me, riuscire a fare quel cambio di mentalità necessario che poi servirebbe a una squadra per competere. E se i messaggi che ti arrivano dal piano superiore sono quelli di, per fare degli esempi, cioè, come si può pensare che John Wall sia ispirato da Scott Brooks in panchina? Cioè, ma con tutte le scusanti, perché io non lo ritengo neanche un allenatore così tremendo come spesso si vuol far passare, ma non è un allenatore in grado di gestire uno spogliatoio del genere, cioè non è l'allenatore adatto, secondo me, e questa secondo me è una mancanza di proprio di progettualità, cioè proprio di non fare le cose nella maniera giusta, ma per non parlare dei disastri che sono stati fatti, cioè io voglio dire, cioè, nell'anno in cui hanno fatto la semifinale di conference molto bene contro i Celtics, erano partiti male, era il primo anno di Scott Brooks, poi hanno incominciato a volare e durante la trade deadline giustamente hanno pensato di rinforzarsi, cioè i due rinforzi di Grunfeld sono stati Ty Lawson come suo backup, che da lì alla fine dell'anno ha fatto più arresti per guida in stato di ebbrezza con partite un 20 minuti in campo,
e Bogdanovic
sacrificando la tua prima scelta non protetta che Marks se l'è presa e tre mesi dopo l'ha fatta diventare Jarrett Allen. Ora io dico, se già no, una follia, è quello il punto. Cioè io mi domando, se te vedi che quello che ti dovrebbe assecondare nella costruzione di una cultura vincente fa delle cose del genere, cioè, è anche difficile, secondo me. Io ho cercato un esempio. No, scusa,
sì,
poi
finisci, scusami,
pensavo un esempio che è quello di Tony Parker. Gramegna lo può confermare. Cioè, Tony Parker, quando arrivava in NBA, era una testa di cazzo come John Wall.
Ma assolutamente.
Ma la stessa, certo, ma proprio, cioè, degli atteggiamenti da John Wall, perché era cresciuto in un ambiente in Francia in cui era abituato a essere il padrone del mondo. L'hanno preso a coppini,
figlio dell'ammiraglio,
a coppini sulla testa per mesi, l'hanno inserito in una cultura vincente ed è diventato un campionissimo. Wall sta cosa non ce l'ha mai avuta. Poi c'ha tutte le colpe che neanche lui ha provato ad avvicinarsi. Però, cioè io dico, cioè, quando vedi la tua squadra che dà 16 milioni l'anno a Miami, cioè quando sei circondato da gente come Markieff Morris o Austin Rivers e Dwight Howard, cioè, ma io mi domando, ma come potevano pensare di risolvere una situazione con Austin Rivers e Dwight Howard, che per carità da un punto di vista tecnico va anche bene,
il problema è salariale lì, cioè lo sappiamo tutti, e da qui direi di collegarci anche all'argomento che ci siamo proposti, cioè Come la migliori questa squadra? Cosa possiamo fare per muoverlo? Perché John Wall in questo momento il mercato che ha è prossimo allo zero? A meno che tu paghi? Non è Blake Griffin, ragazzi. Cioè, questo John Wall è un disastro da qualsiasi punto di vista.
Sì, ma io non ci credo che non c'è un general manager che non premerebbe un bottone e lo porterebbe da sé.
Quanto
prima
devono
possiamo
essere disperati?
Sei però un po' tranchant, Albert, secondo me.
Ragazzi, John Wall,
ma tecnicamente non lo discuto, ragazzi.
Ma rigirando la frittata, cioè, ma davvero si vuol scambiare John Wall?
No, secondo me no.
Esatto. No, però
l'unica... Scusa, vai.
No, vai, è proprio una riflessione a voce alta.
No, ma potrebbe starci, come potrebbe starci di scambiare Bradley Beal, che magari è più probabile, e come potrebbe starci di scambiare Porter, che penso sia quasi certo da qui alla fine dell'anno. Il problema però è che, ripeto, cioè secondo me non è lì il problema. Cioè secondo me non è un problema di fit tecnici, è un problema di caratteri, ed è un problema di fare le cose per bene, perché io, nonostante John Horst mi infami dicendomi che lui quest'estate ha lavorato bene, cioè i Bucks sono la stessa squadra dell'anno scorso con Brook Lopez e Ilyasova in più. Però se fai le cose in un modo, facendoti allenare da Kidd, va tutto in malora. Se fai le cose in un altro, facendoti allenare da Budenholzer, diventi una squadra e vince 10 partite le prime 13. Cioè, non mi sembra ci voglia la scienza per capire che già risolvendo quelle tre o quattro... Cioè, io voglio dire, ma il contratto di Markieff Morris, che prende 8 milioni da 4 anni, ma era così difficile da mandare via. E Marquise Morris non capisce un cazzo, cioè è un cancro in quello spogliatoio.
È uno essere incazzato con la dirigenza di non mi ricordo quale squadra perché gli avevano scambiato il fratello, oppure viceversa, non so quale dei due.
Ma Morris è un giocatore di qualità, cioè
Morris come, è forte, esatto.
Ma è come gemello, però il gemello è la rappresentazione perfetta, perché fino a che sta a Phoenix o a Detroit fa il bullo da campetto, poi vai ai Celtics dove le cazzate non le puoi fare, se no fai la valigia dopo 10 giorni, e diventa un elemento di rotazione fondamentale, bla bla bla, usce dalla panchina.
C'era pure al Fanta, siccome 22 punti di media,
cioè siccome Markif Morris non sei in grado di gestirlo, scambialo.
Ma anche cioè, perché è scambiabile, ha un buon contratto,
è scambiabile, cioè, ma lo stesso Porter, io voglio dire, cioè, è chiaro che non vuoi privartene, perché ora quest'anno sta facendo schifo.
No, perché è un role player utilissimo,
poi. No, ma infatti, cioè,
molto più di un role player,
esatto. Però dico, invece di portartelo restricted free agent all'ultimo, quando sai che il cap esplode e gli altri general manager hanno la possibilità di fare quello che poi ti hanno fatto, ovvero sia di farti rovinare, ma risolvila prima sta situazione.
Fai l'extension, per esempio.
Risolvila prima. Cioè, secondo me, cioè, volendo citare uno dei più grandi umanisti del nostro tempo, che è Marcelo Bielsa, che poi a tempo perso fa anche allenatore di calcio, cioè todo se riequilibria in finale, cioè se fai le cose fatte per bene, alla fine... No, è vero, cioè nel senso, se non fai le cose fatte per bene, poi alla fine paghi le conseguenze. Guarda Brooklyn Nets.
Guarda Carmelo Anthony.
Guarda Carmelo Anthony, bravo.
Comunque
potrebbero prendere Carmelo Anthony.
No, ferma tutto. Adesso mi state provocando. Allora, se Carmelo Anthony
arriva a dire, quattro che spazia il campo, velaci.
Ma già degli angoli,
dalla panchina.
Buono, buono.
Aspetta, calmo.
Sì, io sì, cheat.
Vai, Pel.
Ma no, vedremo. Citavo Stephen A. Smith, il suo video incredibile dove era tipo in palestra con la luce che veniva lì, che parla della storia incredibile, andatevelo a vedere, va bene.
Ultima cosa. Comunque fantastico, abbiamo visto finalmente, dopo addirittura un mese, gli Houston Rockets hanno deciso, anche se non l'hanno ancora confermato ufficialmente, che si disperanno di Carmelo Anthony.
È vero.
Non so, è... però vedi, non puoi dire te.
No, scusa,
sei lo stesso che 2 settimane fa. Ah, no, perché io mi fido di More, ha messo insieme più talento possibile. Questo
esatto.
preferisce dare 2 milioni a Anthony che 15 a Risa. Bravo, forse dovevi darne 15 a Risa, grande.
Beh, a Risa è un cadavere in questo momento.
Esatto, sì, però qual è il punto? È che Morey, essendo un general manager competente, si rende conto di aver fatto uno sbaglio, anche se non ci prendiamo per il culo, non è lì il problema degli Houston Rockets, e poi anche lì si può creare un capo espiatorio, dare la colpa tutta a Carmelo Anthony, cioè,
però non aiuta.
No, non aiuta, però siccome Morey è un general manager intelligente, si è reso conto di aver fatto una pseudo cazzata, o forse anche senza pseudo, e dopo un mese lo manda via. Tornando
pronto,
al discorso
caldo per i 76ers,
che dicevo prima, esatto, è il giocatore perfetto, oppure per Washington,
o i Lakers, ragazzi.
Possiamo chiudere con, vi lancio una provocazione, ma se veramente, come ho letto da qualche parte, LeBron ha già cominciato a recruiting, come dicono di là dall'oceano, Carmelo per i Lakers, se veramente fa prendere Carmelo i Lakers, può venirmi un mezzo dubbio sul cervello di LeBron?
È come
almeno in questa fase, come GM,
vabbè, cioè, sono amici, è un amico in difficoltà.
Basta sta storia. Ma sono amici in difficoltà, ma questo c'ha 250 miliardi da parte, ma mi importa una sega e sono amici, fa cagare.
Che vuol dire?
Ma tra l'altro, raga, io vi pongo una domanda relativamente seria, ma voi siete assolutamente certi del fatto che siano gli Houston Rockets a voler mandare via Melo e non lui che abbia detto: signori, guardate che ruolo che sto avendo, non mi fa impazzire?
No, lui si è lamentato di quello e Morey, per tutta risposta, gli ha detto: va bene, quella è la porta, esatto, grazie, okay, arrivederci. Okay.
Perché anch'io la vedo
io
così.
Non so quanto Melo possa essersi lamentato del ruolo ai Sixers, perché alla fine un ruolo
ai Rockets,
cioè non quel ruolo, un ruolo di qualsiasi tipo in una contender vera come sono i Rockets, scusate, non i Sixers, non glielo dà nessun'altra contender.
Ma questo lo sappiamo io Rockets e te, che siamo persone intelligenti, forse sì, Carmelo Anthony non lo sa.
I Rockets erano veramente la sua ultima possibilità di puntare un anello, non potrà più puntare un anello, perché chi lo vuole anche col minimo.
Ma il problema è che Carmelo Anthony si dovrebbe rendere conto e è finita. Cioè,
questo è il punto.
Però vero.
Leo, la rabbia sta deformando il tuo microfono.
In Cina.
Stai calmo.
Amici,
è vero.
Stiamo parlando del nulla, amici. Abbiamo già visto l'ultima partita in NBA di Carmelo Anthony.
È tempo di fare spazio alle nuove leve, ragazzi. Per chi non se ne fosse accorto, questo è un gancione e ci colleghiamo con Jacopo Gramegna, che ci parla di NCAA. È iniziata la stagione e c'è un mostro in arrivo.
Ragazzi, quindi volete sapere chi prende Washington con la prima scelta assoluta del prossimo draft? Allora, ragazzi, il tema di questa prima settimana, queste prime due gare disputate da alcuni college, è uno solo, molto chiaro, evidente, lampante.
Grosso, ed è soprattutto.
Grossissimo, ed è Duke. E Duke è, in particolare, i tre ragazzi fondamentali reclutati da Krzyzewski quest'anno, che è impazzito completamente, ha detto: vabbè, prendiamo primo, secondo e terzo ragazzo della Big Board, quindi ci portiamo a casa i tre migliori talenti di tutti gli Stati Uniti. Quest'anno sono, con la numero 1, RJ Barrett, che è lo stesso che ha massacrato l'Italia nella finale del torneo Under 18 di qualche anno, un paio di anni fa, l'anno scorso. L'altro è Zion Williamson, che, per chi non avesse visto, ma non deve aver seguito per niente il basket, è quel ragazzino di 16 anni che staccava da centrocampo per andare a schiacciare. E l'altro ancora è, che è quello meno conosciuto di tutti, ma fidatevi che è forte e vero, si chiama Cameron Reddish, che è probabilmente il giocatore perfetto per far rendere benissimo gli altri due.
E diciamocelo, è il più talentuoso.
Ma più talentuoso non lo so, io stravedo sì, per Barrett, sì. Però questa è una squadra che, grazie a Reddish, può giocare in un certo modo. Reddish è un giocatore con una fluidità di tiro pazzesca, gli altri due invece sono un po' più atleti, vanno molto più dentro, anche se abbiamo visto che tirano tanto e bene da tre punti. Duke gioca come i Golden State Warriors, ragazzi, non c'è niente da fare, schiantano gli avversari in una maniera terrificante. Hanno fatto 158 punti nelle prime due partite questi tre ragazzi qui. Zion ha fatto 28-27, Reddish ha fatto 22-25 e Barrett ha fatto 33-23, fa 158. Gli avversari di Duke, di cui una delle due era Kentucky, che inizio anno stava pure davanti a Duke nella classifica dell'American Press, hanno fatto complessivamente 156 punti, due in meno di questo terzetto. È un numero abbastanza laconico, oserei dire. Sono contento per la sconfitta di Army, perché non condivido minimamente il tipo di educazione che danno i suoi studenti, ma questo è un altro conto, perché stiamo parlando di un gronchi rosa nella storia del college basket. Non siamo nemmeno davanti ai Fab Five di Michigan del 90, degli anni 90, cioè stiamo parlando di un'università che ha preso i primi tre, ha preso Tre Jones, che era nella top 10, che nelle prime due gare ha fatto 7 punti di media, ma altrettanti assist di media, e tornerà buono a smistare assist con quella squadra lì, una squadra che corre tantissimo il campo, va tantissimo a tirare negli angoli da tre punti, veramente una squadra così moderna nel college basket, fatico a ricordarmela, nemmeno la Kentucky di Anthony Davis o quella di Towns, che hanno fatto le stagioni pseudo perfette al loro modo in due anni distinti. E hanno anche i tiratori per aprire il campo, c'è White, ci sono i vari Bolden che giocano minuti, insomma è una squadra fortissima, probabilmente hanno rotto il college basket, come ha scritto qualcuno più volte nel corso di questa settimana, in realtà sono 5 giorni, ma veramente stiamo parlando di 3 UFO nella stessa squadra. Williamson in particolare pazzesco, l'abbiamo visto tirare dal palleggio, giocare spalle a canestro, cioè una palla a canestro, prendere il rimbalzo, guidare la transizione e passarla schiacciato, cioè abbiamo visto fare delle cose avanzatissime a questo ragazzo che è sempre classe 2000.
Barrett, che ci fa qua JG, scusa, che ci fa il college?
Ce lo chiediamo tutti, però ricordiamoci che la numero 1 progettata per molti mock draft è ancora RJ Barrett, e Williamson in qualcuno è addirittura numero 6 del draft, il prossimo draft che avrà probabilmente un europeo in top 5, Sekou Doumbouya, che è praticamente la versione extra large di, per farvi un esempio, Ntilikina, è un francese enorme fisicamente, più vicino a Zion Williamson di quanto possiamo pensare, alto 2,05 m, gioca a guardia, tira, è molto molto interessante, gioca a Limoges e quindi potrebbe essere interessante per qualcuno. Altra nota per questo draft: come avrete capito, saranno le ali i pezzi forti dei prossimi draft, mi pare evidente, perché i primi 3 sono guardie e ali, ma di fatto giocatori totali, e ci saranno un po' meno lunghi. Tra i lunghi io mi sento di farvi segnare un paio di nomi. Il primo è Bol Bol, che alla seconda partita con Oregon ha impressionato.
Ma che, cioè, che ball handling ha Bol Bol? Io ho visto qualche highlight, cioè,
due metri
per quanto è lungo, è impressionante.
2,21 m con 234 centimetri di wingspan. Stiamo parlando di
stiamo parlando del figliolo di Manute, eh?
Di Manute, però
un ottimo ball ball handling.
Io ho apprezzato.
Che guarda che tu apprezzassi, non avevo dubbi.
Tra comunque i giocatori che invece sono rimasti al college, scusatemi, sempre tra i lunghi, mi sento di segnalare Gafford, che viene buono da Arkansas, e soprattutto è il fratello di Porter, che è un po' cicciotto, un po' con le gambe da tutte da rivedere, ma è un tiratore, un passatore pazzesco. Speriamo che vada molto avanti nel draft, scenda oltre la 20, così lo prende San Antonio.
No, GG.
Vai, vai, Nick.
No, no, mi sa che volevo dire la stessa cosa tua. Se non si è capito, Gramegna curerà l'approfondimento sulle NCAA durante l'anno, ma quello di cui secondo me è già interessante parlare in questo momento è il fatto che non solo ci sono 3 potenziali fenomeni in uscita da questo draft, e sono d'accordo sul fatto che RJ Barrett è quello con più talento e che, se non cambiano tante cose, sarà la prima scelta assoluta il prossimo anno, almeno ad oggi. Però Zion Williamson, cioè, è un giocatore come probabilmente non è mai uscito dal college dai tempi di LeBron James.
Perché quello là è uscito dall'high school.
Esatto, diciamo esatto, dai tempi di Magic Johnson, vogliamo dire addirittura dal 79.
Sì. Allora rischia di essere una cosa ancora più a sé, perché veramente è un camion. Nemmeno LeBron era un camion.
Ragazzi, 130 kg.
Parlando con GG in settimana, stavamo parlando di zio, e dicevamo, gli ho detto, cioè, c'ha il fisico di un linebacker NFL. No, c'ha il fisico di un defensive end NFL, cioè 130 kg, sì, e fa delle cose in campo, è incapace di fare qualsiasi cosa.
Una cosa curiosa che ho letto, che questo qui è un 2000, giusto, confermi Jacopo, e sì, è più pesante di tutti i giocatori NBA a parte
tranne Marjanovic, esatto,
e questo è un 2000 e vi assicuro che non è per niente grasso, è solo enormemente grosso.
Ma cioè, poi c'ha 2 mani straordinarie,
esatto,
c'è un feeling per il gioco.
Io che seguo molto meno NCAA e college basketball di voi e high school eccetera eccetera eccetera, sono rimasto davvero impressionato dalle potenzialità di tutto il resto, oltre a, cioè, combinate a quel fisico lì, corre, un'agilità incredibile anche per avere quel fisico lì, ragazzi, cioè,
ma
una roba,
infatti,
quanto ci mette poco a spaccarsi i piedi.
Ma speriamo di no.
No,
no, peccato.
Ma infatti, secondo me, siamo davanti a quello che potrebbe essere il giocatore che ricambia la geografia del gioco, cioè dopo Steph Curry che ha completamente rivoluzionato l'era attuale, perché nell'NBA di oggi si gioca in quel modo anche e soprattutto perché Steph e i Warriors hanno cambiato la connotazione tecnico-tattica, Zion Williamson può essere l'evoluzione della specie. Cioè, da un punto di vista di impatto generazionale, è una roba davvero da LeBron, Curry, roba così. Cioè, siamo
e
davanti.
Infatti, non a caso, Steve Kerr l'ha paragonato a Curry. Qualcuno gli ha riso dietro. Io ci riderei un po' meno. Non sto dicendo LeBron. Che sarà LeBron
l'ha paragonato a LeBron.
Dall'alto di una mia conoscenza molto meno approfondita come Alberto della vostra, anch'io personalmente mi asterrei dal fare classifiche. Cioè, anch'io adoro RJ Barrett, ma anch'io sarei ben cauto a fare classifiche, possibili mock draft. Perché...
Il problema di questo è che tutte queste considerazioni che abbiamo fatto fino ad ora, che sono considerazioni superlative, sono solamente la brina sopra la punta di un iceberg profondo metri.
E ha un anno intero per divertirsi contro i bambini, sostanzialmente, perché
sì.
Cioè, c'è il rischio che però, si sviluppi però, poco perché è troppo superiore agli altri.
Però ci sono anche dei contro, ovviamente. Cioè, nel senso. Cioè,
Chiaro.
Il prodotto Zion Williamson è quello che entra in NBA e in 5 anni ridefinisce completamente il concetto di come si gioca a pallacanestro. Però è anche un'ala, un esterno sottodimensionato che fondamentalmente,
esatto, cioè,
che fondamentalmente non
grande,
ha un ruolo. Sì, che nel senso dovrà comunque, cioè RJ Barrett è un prodotto sicuro, cioè RJ Barrett nel peggior caso possibile, ma proprio andare proprio di un male, diventa CJ McCollum, cioè uno pseudo all-star, secondo me.
Diventa CJ McCollum che va dentro col triplo della dinamite nelle gambe,
esatto.
Mancino che è forte con entrambe le mani al ferro, un po' meno forte dal palleggio nel tiro, ma ci arriva,
diventa Markel Fultz,
più forte spalle a canestro, diventa un giocatore pazzesco RJ Barrett.
A centimetri Reddish, quanto è alto che... precisamente Williamson?
2 metri precisi?
Precisi?
Sì, una cosa del genere. Come più o meno sono tutti lì, però ripeto, non sottovalutiamo tanto Reddish, che è uno che da fermo da 9 metri può tirare da qualsiasi parte ed è fortissimo anche ad andare al ferro ed è lungo pure lui.
Io infatti lo voglio in top 5 Reddish.
Ma ci può andare tranquillamente.
Quello è quello più NBA ready dei tre. Cioè Reddish secondo me lo metti in una squadra NBA fa la differenza fra virgolette anche oggi. Per le caratteristiche, Shadi.
A me la possibilità di vedere uno di questi tre ad Atlanta l'anno prossimo mi fa impazzire.
Ci sta. Ci stanno facendo un pensierino molto grosso anche i Knicks, visto che si sono decisi di prendere sberle a destra e a manca.
Però
attenzione ai Phoenix, ragazzi. Comunque, per chiudere un attimo il quadro, se mi permettete, vorrei citare una storia che ci ha aiutato un po' ad approfondire il nostro amico Francesco Grisanti, che su NBA Religion ha un po' approfondito e sviscerato questa storia che è molto bella, che è il ritorno di Andrew Jones di Texas a giocare a pallacanestro dopo un infortunio, o meglio un infortunio, una brutta malattia che l'ha tenuto lontano dal campo per un anno intero, praticamente l'anno scorso, un punto, un rimbalzo, 9 minuti in campo e la speranza di tornare in campo e dire la sua in un college comunque prestigiosissimo come Texas.
Gramegna per il sociale.
Gramegna per il sociale. E ora abbiamo Michele Pelacci, non per il sociale ma per la rabbia di Leonardo Flori.
No, sto quasi cominciando ad abituarmi.
Sì, tra l'altro parto subito con una domanda. Secondo me, JG, confermami, dimmi se sbaglio, la vera cosa che manca a questa squadra di Duke è un soprannome fighissimo.
Beh, in realtà no, il soprannome fighissimo c'è a livello di squadra, soprattutto gliel'ha data Sports Illustrated, li ha chiamati The Fabest Five, i più favolosi 5.
Ok, fa cagare, cominciamo con Big Data.
Fa schifo, però...
Big Data, ragazzi, la rubrica che collega la data odierna alla Statline NBA... Oggi, insomma, 5 novembre, ho letto l'episodio della volta scorsa, chiedo perdono, adesso ci siamo. Praticamente, se googlate che giorno è oggi? Esce il 12 novembre, quindi fatto un fact checking.
C'è bisogno di googlarlo, attenzione. Sì, sì, sì.
Spesso sbaglio, come sapete dai social.
È insomma. Uno della nuova generazione lui.
Vi interessa la sfera che esattamente 7 anni fa Silvio Berlusconi si dimetteva da Presidente del Consiglio, mentre compie gli anni oggi anche l'head coach dei Charlotte, James Borrego, fa 41. Torniamo alle mie
figlie maschi.
I numeri e le statistiche a cui sono collegati oggi sono 18 punti, 11 tentativi dal campo e ben 12 assist, quindi insomma deve essere una partita altruista ma anche piuttosto precisa al tiro. Diverse guardie hanno tutorizzato questa stat line nella loro carriera, si va da Rod Strickland a Magic e Vinnie Johnson, passando per John Stockton che ci è riuscito ben 4 volte. Dal 2000 a oggi sono 3, solo 3 persone hanno compiuto tale impresa, e sono Chris Paul, Jason Kidd e...
Ripeti?
18 punti, 11 tentativi dal campo, 12 assist, 3 persone dal 2000 a oggi. Chris Steph Paul, Curry. Jason Kidd, no?
È australiano. Russell Westbrook.
È australiano?
Ben Simmons.
Matthew Della Vedova, bravi.
Fenomeno.
Visto che in questa stagione ha giocato solo 39 minuti per 11 punti totali, perché non parlare un po' di Matthew Della Vedova? In particolare vorrei concentrarmi su quell'estasi di talento che fu il draft in cui lui finì undrafted, quello del 2013.
Chi vuole non ricordare? È stato pessimo, come si dice.
Perfetto.
La prima scelta assoluta, stiamo parlando di Bennett.
Ci arriviamo. Okay. Chi vuole ricordare al nostro pubblico in ordine le prime 5 chiamate?
Allora, Bennett, seconda scelta assoluta del 2003.
Dipo.
Cosa?
Dipo, la non Dipo. Era lo Dipo.
Dipo, ah, sì, Dipo, giusto?
Dipo, sì. Sì. Numero 3.
Ne abbiamo parlato, questo podcast.
Otto Porter.
Bravissimo.
Numero 4.
L'ho visto, ho detto cazzo. 4-5 ho detto cazzo.
Era, no, una merda, un lungo Gordon, di merda.
Gordon.
No.
Hanno
Gordon,
dopo, Gordon.
Hanno dopo Gordon.
Può essere Zeller,
Cody Zeller 4, vai.
Zeller 4.
Che porco. E 5? Straight Out of Maryland 5?
Cody Zeller qua, chi era? Noel, no? Chi era?
Noel 6.
No, Noel 6 da Kentucky.
Noel 6 solo perché si era rotto il crociato.
Caldwell Pope. L'anno.
No, è un altro lungo la 5.
No, Caldwell Pope andò tipo...
Vai, Pell, dicelo.
Alex Len. Andiamo avanti.
Alex, grande Len, madonna, io avevo delle speranze per Len.
Subito un'altra domanda per non farvi seccare la corteccia cerebrale. Allora, sembra possibile dirlo ora, ma la prima scelta da Duke cadde addirittura alla 22, preso dai Nets. Di chi si tratta?
Duke 2013...
Ma scusate, ma il draft 2013 non è quello di Antetokounmpo?
Esatto.
Arriveremo un attimo. Prima
è di Gobert alla 27, questo sono sicuro.
Bravo.
Ma è ancora in Nets?
No, non è più in Nets. Ha girato parecchio.
Dove gioca?
Ha girato parecchio, non lo so.
Uno di Duke.
Ti dirò Denver, ma potrei sbagliare.
Ah, Mason Plumlee.
Bravissimo, Plumlee.
Vabbè, alla 22.
Solo un altro giocatore da Duke venne scelto quell'anno. Alla 48 i Los Angeles Lakers scelgono. Adesso è morto.
Vai.
Ryan Kelly.
Sul serio? Ragazzi, tiratore pazzesco. Ryan Kelly.
Tiratore bianco.
Bianchissimo.
Un noto undrafted da Duke. In quel draft fu invece il figlio di Del Curry.
Set.
Esattamente. Sai che c'era quella bellissima.
Tra l'altro trattato malissimo in sede di draft, perché in quel draft ci poteva stare bene, aveva fatto una bella stagione a Duke.
E alle 29 in quel draft Phoenix si porta a casa Archie Goodwin, che dopo la scelta dopo che la scelta era passata nelle mani di OKC e Golden State, lui ha un career high in NBA di 29 punti, al momento è abbastanza perso per la strada, ha passato la stagione 17-18 tra il Greensboro Swarm e i Northern Arizona Suns in G League, ma circa un mese fa non è riuscito neanche ad entrare nel roster dei Maine Red Claws, la squadra alla quale era stato scambiato per i diritti addirittura di tale Daniel Dixon. Archie Goodwin è, per dire, il miglior realizzatore nella storia della Summer League. scelte scambiate in...
non è un pregio
titolo,
esatto. Scelte scambiate in questo draft ne abbondano. Pensate che dalla 12 alla 19 vengono scambiate ben 6 scelte su 8, quindi questo range 6 scelte vengono scambiate su 8. Gli unici che non scambiano sono Bucks e Hawks. Bucks, che come ricordavate prima, hanno preso Antetokounmpo, mentre gli Hawks
gli Hawks con che scelta hanno selezionato?
17, se non ricordo male, adesso non ce l'ho qua di fronte, ma 17.
Dennis Schroeder,
bravissimo, bingo.
Schroeder, sì.
La scelta è che OKC farà diventare...
Ma che poi con la 12 no, non prende Steven Adams, OKC, quel draft.
Perfettamente, sì. Sto per finire,
è draft post barba da trade a Houston,
esatto. Esattamente. Anche Robertson, se non sbaglio.
Allora vai avanti tu, Ale.
No.
Il draft post barba è quello prima, il 2012.
Dai, vai.
La scelta che OKC farà diventare Steven Adams, ad esempio, apparteneva ai Raptors. Questi la cedettero ai Rockets per puntare su Kyle Lowry, e la scommessa fu abbastanza vinta, direi. Passò poi nelle mani di OKC nella trade James Harden Rockets, appunto. Ultime due, poi è davvero finita. Con la 27 Denver non sa che cazzo fare, la scambia a Utah per la 46, cioè fa trade down di 20 posizioni e soldi. Utah sapeva esattamente cosa farci e piglia di Gobert.
I Nuggets devono smettere di fare gli scambi con Utah, comunque. Gobert e Donovan Mitchell
ragazzi, cioè, hanno preso i due giocatori franchigia con un trade down di Denver. Non benissimo.
Cazzo,
per prendere Tyler Lydon, cioè capisco, bravo, che con la 37 non prendi nessuno, ma Tyler Lydon, ma perché?
Mamma mia.
Una chiamata prima, invece, le 26, Minnesota si trova tra le mani una scelta coinvolta in uno scambio. Prima per Johnny Flynn, poi per Hashim Thabit, poi non sa neanche lei cosa farne, sceglie Andre Robertson, quello che adesso fa benissimo Oklahoma City, lo scambia con Golden State per un pugno di Mosca, che a sua volta lo scambia per con OKC per Archie Goodwin. Quindi è tutto bellissimo. Cioè, è una cosa incredibile.
Archie Goodwin, vero Wildcat.
L'epoca bella in cui le scelte non valevano nulla. Cioè, almeno le scambiavano come se non valevano nulla.
La frase con cui ho finito, direttore, di scrivermi gli appunti è: la NBA è bellissima.
La NBA è una cosa meravigliosa, come Frank Capra.
E su Frank Capra, che rischierebbe di alzare troppo il nostro livello intellettuale, saluto Jacopo Gramegna. Ciao Jacopo.
Ciao a tutti.
Saluto Michele Pelacci.
Ciao ragazzi, forza Elton Brand.
Ciccio Brand saluta Leonardo Flori.
Ve lo ricordo ancora, buon compleanno Russell Westbrook.
Un saluto anche a Alessandro Azzullo, che è entrato in ritardo, ma gli vogliamo bene uguale. Ciao Ale.
Ti voglio bene anch'io, buonasera a tutti.
E buonanotte a Nicola Scarpelli. Ciao Nicola.
Ciao a tutti, anche agli umanisti.
Che c'hai con me? Ciao a tutti, ci sentiamo settimana prossima.